E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Per cortesia, io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sto qua per coordinare i soccorsi. No, non mi sto rifiutando.
Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante?
No, sto andando.
E mi dica qual è il motivo per cui non ci va.
In città, sulla strada principale.
Quanti cadaveri ci sono?
Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito, ve lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
Ma si rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
E che vuole tornare a casa, Schettino?
Vale.
È buio, vuole tornare a casa?
Siamo qui, la Zanzara.
Eccoci.
La Zanzara, ti pareva che qualcuno non tirava fuori la stronzata? La
sì?
Stronzata.
La dica tutta così direttamente.
La stronzata, sì? Che Schettino è in fondo come Berlusconi.
Ecco, ma sono passate 40, quanto?
Tre poche giorni? Poche ore.
No, quattro
allora,
giorni.
C'è qualcuno che ha scritto, qualcuno, non dico nemmeno chi perché non mi interessa. Qualcuno che ha scritto, lavorava sulle navi da crociera.
Sì.
Ha fatto sempre il piacione con le donne.
Sì.
Ha causato dei danni enormi.
Beh, questo. Questo è l'identità di
Berlusconi, va bene. Rischia molti anni di carcere.
Sì.
Ci ha fatto vergognare di essere italiani.
Beh, questo effettivamente però è un identikit abbastanza
chi è? Allora, anche tu sai chi è?
No, ma...
Dai una risposta.
Sul fatto che questo possa...
Se dai una risposta a Berlusconi, tu dici Schettino uguale
no,
a Berlusconi.
Ma io non faccio questi paragoni.
Dici questa
io non
puttanata.
Faccio questi paragoni perché ho già detto ieri che fare rendere caricature i protagonisti di questo dramma è una stronzata.
Qualcun
mazzesca.
Altro ha detto...
Però
nega...
quella persona mi ricorda tanto Berlusca, questo sì.
Nega la realtà come Berlusconi, cioè perché lui ha detto di essere stato catapultato sulla
anche
scialuppa.
Questa è un'analogia abbastanza forte.
Stessa cosa Berlusconi, sì. nella vicenda Ruby.
Cioè un po' come la nipote di Rubale, certo.
Vabbè, oggi hanno dato la cittadinanza onoraria a Milano al signor Saviano.
Oh, una città civile.
Tra le altre notizie, con l'astensione, anzi con l'uscita, credo, non ha partecipato a questa cerimonia,
sì.
Il PDL e la Lega.
Vergogna? Ieri. Solo una parola? Vergogna.
Perché?
Solo una parola. Su questo non si scherza.
Aspetta un attimo. Voglio far sentire però
vergogna.
Un responsabile, uno di PT,
no,
di popolo e territorio.
Ogni giorno devi mettere
io voglio sempre una voce di popolo e
no,
territorio.
No, non si dice così, si dice bobolo e territorio.
Hai ragione, bobolo,
come il bobolo palestinese.
Però
bobolo.
Ti voglio far ascoltare una voce di popolo e territorio, perché io vorrei tanti danna, te lo ricordi il signor Danna?
Ma come si può dimenticare il signor Danna?
Io vorrei
quello
ogni giorno...
Quello sì dell'Italia che non vorremmo, simbolo dell'Italia.
Queste cose? Io lo vorrei sempre.
Perché ti carica pallettoni,
sì.
Danna.
Questo qua invece si chiama Taddei.
Se sei bloccato nel traffico, sei già incazzato perché sei bloccato nel traffico, e senti uno come Danna o come questo Taddei che ora
no,
farei
perché?
Ascoltare.
Non hai nemmeno ascoltato cosa dice.
Ma immagino già, popolo e territorio, amico mio, di che parliamo?
Vincenzo Taddei, popolo e territorio, il quale dice, secondo me invece in questo caso è una cosa sì. Corretta, ti stupisco. Ti stupisco.
Tremo.
Dice l'inchino, sai il famoso inchino di cui
sì,
si parla,
certo,
no? Oggi la possiamo, noi ridiamo sempre, ridiamo anche in queste cose, non ci accusate di questo, leggo che molte persone ci accusano di ridere, non stiamo ridendo.
Stiamo ragionando.
Giudicando parole di altri.
Sì, ecco.
E allora, Taddei dice, l'inchino va bene... Basta non mettere a repentaglio la sicurezza dei passeggeri. Ora, io sono d'accordo, lo sai perché? Perché secondo me di questo inchino sapevano tutti. Di questo inchino davanti alle isole.
Se una cosa la fanno tutti,
no, ma
allora
potrebbe
si può
essere
fare.
Anche, non lo so, potrebbe
perché
essere.
Se non è legale,
no,
se
ma
è pericolosa.
Ma non è questione di legale, potrebbe essere anche un'usanza marinaresca.
Ma
il problema
c'entra?
È farla bene. Non risultano incidenti molteplici. Più incidenti a causa degli inchini, degli avvicini. Bisogna saper
poi
fare le manovre
succede...
bene.
Ma che bisogna saper fare le manovre bene?
Vabbè,
si poteva fare l'inchino o no? Se si può fare, si fa. Se no, non è che siccome è una tradizione va fatto anche
Taddei,
se fuori dalla
comunque
legge.
Comunque lo sapeva anche la Costa.
Taddei.
Perché
poi
nel
Taddei,
sito,
ne sa, Taddei,
nel sito della Costa poi è stato rimosso. C'era un posto con addirittura l'elogio dello stesso Schettino fatto dalla Costa per un inchino di fronte a Procida. Comunque, Taddei.
Questa storia di codice d'onore dei cosiddetti inchini che possono essere realizzate, ma certamente non possono mettere in forza la la, diciamo, la vita delle persone interessate ad una crociera. Quindi io credo che anche su questo vada fatta chiarezza, anche eventualmente attraverso un rafforzamento ulteriore delle norme.
Vabbè, poi in Parlamento in questi casi io non capisco l'utilità dei dibattiti parlamentari su una cosa del genere. Beh, 3 giorni dopo il dibattito parlamentare col minuto di silenzio, una cosa ridicola.
Beh, sono,
ma non
simboli,
ha alcun senso.
Sono,
ma non ha di
silenzio,
dire
lo
cosa.
Fanno in tutti i paesi,
no,
del,
ma
mondo. Quando ci sono,
ma
degli accadimenti come questo che sconvolgono un,
ma
paese,
ma quali in tutti i paesi del mondo? Ma che stai dicendo?
Certo,
ma quando mai? Ma assolutamente no.
Le istituzioni che si inchinano,
sbagli,
le istituzioni che si fermano.
Tant'è che
il presidente Napolitano che va dalle vittime.
È totalmente
in tutti i paesi del mondo.
È totalmente inutile.
Quando è venuta la tragedia in Giappone, forse secondo te
cosa?
Il Parlamento giapponese non si è fermato,
altrimenti basta un minuto, un minuto.
Ma sì, ma infatti,
ma allora, un minuto di silenzio si dovrebbe fare per un sacco di morti.
No,
ogni giorno ci sono morti per
tragedia,
lavoro, per altre cose.
Ma è chiaro, ma questa è una tragedia,
allora,
che ha scosso la pancia dell'intero,
scusami un attimo,
paese,
pare che l'intervento del sottosegretario, che si chiama Ciaccia, che abbia, sia stato particolarmente deludente, insomma, mai condizionato con quel bobolo. Ciaccia, come dice Barbato, ripete cose già note. Vespa ci ha detto di più. Effettivamente poi può succedere una cosa del genere, perché che cosa puoi dire di più di quello che sta, di quello che dicono,
beh,
gli,
no,
esperti?
Però se Vespa ha detto di più, Vespa,
vabbè,
più notizie,
sentiamo qualche altra cosa
del sottosegretario, questo mi spaventa. Cacciari. Se Vespa più notizie del sottosegretario.
Ma sottosegretario, che vuoi che conti in questi casi? Cacciari, Cacciari, professor Cacciari, sempre da ascoltare.
Beh,
De Falco ha sbagliato. Richiesta assurda quella fatta al comandante di risalire. Cacciari sempre controcorrente, sentiamo.
D'altra parte anche le richieste che sentivo fare dall'altro comandante al codardo, tra virgolette, o anche senza virgolette, erano abbastanza assurde, perché la richiesta di risalire a bordo e di contare quanti fossero i passeggeri, anzi distinguerli per categoria, giovani, vecchi, equipaggio, eccetera, di notte con la nave mezza affondata, era una richiesta del tutto insensata.
Era tutta una
cosa abbastanza ridicola nella tragedia, insomma, quella telefonata.
Beh, insomma, è l'unico che se la prende con De Falco, dice richieste assurde, risalire è una richiesta senza senso, eccetera, dunque è da notare. Sulla Lega, poi il primo ospite della serata, vorrei far notare
un grande ospite, cari amici della Zanzara, che siete bloccati in
questa
macchina,
cosa,
su
questa cosa di Reguzzoni, il capogruppo
Regu, chiamalo Regu.
Pare ancora per pochi giorni,
chiamalo
per poche
Regu,
settimane.
Regu.
Signor Reguzzoni, come sapete,
già
è imparentato con Speroni.
Ha sposato la figlia più giovane di Speroni.
Ospite nostro ieri,
certo,
di alla Zanzara, il quale ha detto delle cose molto interessanti su Bossi e su Maroni, il quale dice Reguzzoni, che Passera si deve dimettere. Ora va bene, io anch'io non sono così a spada tratta fuori del governo tecnico, però perché non ha promosso lo sviluppo in Italia, però
sì,
promuove anche una mozione di sfiducia, ma dopo due mesi, sono passati due mesi, la mozione di sfiducia con Passera,
vabbè, fagliela fare, che ti frega,
se
gli piace così Reguzzoni,
sentiamo,
se gli piace così.
Noi invece di mozione ne abbiamo scritta una, ed è quella di sfiducia al ministro dello sviluppo economico, che non si occupa di sviluppo economico e che sta portando il paese nel baratro.
Ma perché? Ma addirittura il paese nel baratro, perché? Perché?
Perché fa opposizione, che
ma sì,
fa?
Va bene, però uno, la mozione di sfiducia deve avere un senso quando hai dei numeri credibili, non è che uno sfiducia a Passera e sei da solo.
Cioè, ma cosa fa tutto il giorno, se no sta lì a dire padania libera, dice no, facciamo
una fare la battaglia a Maroni, cioè. 800 24 00 24, è con noi un eurodeputato giovane maroniano di ferro, grande alleato del sindaco di Verona, anche perché di Verona,
Tosi.
Lorenzo Fontana, buonasera.
Carissimi,
ecco gli
amici,
applausi, bravo.
Come va?
Molto bene. Ultra, sei un ultra.
Tra l'altro, devo dire che Cruciani questa sera lo vedo vestito molto bene.
Esatto,
a differenza del solito.
Indosso una sciarpa del Verona, testè regalatami dal signor Fontana.
Se ti piace così.
Sì, del Verona Calcio, naturalmente,
sì,
e non del Chievo, perché io sono la mia seconda squadra,
ah,
e il Verona.
Beh, andremo tutti a letto tranquilli, adesso che abbiamo questa notizia.
Questo lo dico, però lo dico al grande pubblico veronese,
sì,
la mia seconda squadra è il Verona.
Allora, il Corriere apre così domani.
Assolutamente. Allora, Fontana, mi dica la verità. Reguzzoni,
Fontana è giovane, ma è
subito,
un ultras. Possiamo dire che è un ultras, Fontana?
In che senso un ultras?
No, è un ultras.
Sono
del,
un fedelissimo,
no,
del
un
Verona.
Ultras.
Beh, ultras dipende, la connotazione a volte assume termini negativi. Io
onorevole
sono molto
ultras,
pacifico allo stadio, almeno fuori. All'interno un po' mi scateno.
Cioè, come si scatena? Anche lei come Tosi si scatena? Andate insieme,
beh,
allo stadio?
Quando Tosi viene in curva, viene vicino a me. Lui, io vado sempre, io sono fedelissimo, lui ovviamente probabilmente ha molti più impegni di me, cioè lei un po' meno, ma quando viene viene vicino
lei
a me.
Lei urla qualche slogan molto forte, molto
beh, diciamo sugli insulti, arbitri, sì. Qualche cose volta che si fanno... possono scappare, insomma,
possono scappare anche insulti.
Nulla contro i meridionali, però, vero?
Nel passato,
rispondo solo con il mio avvocato in fianco a questa.
Nel passato c'è stato anche, lei quanti anni ha, scusi Fontana?
31, quindi
giovanissimo. 31, giovanissimo, ha pescato il jolly, sì, eh?
In che senso?
E qui all'Europarlamento ha pescato
dei voti, bisogna prendere dei voti.
Quanti voti ha preso lei?
Quasi 52.000.
Diciamo che Tosi ci ha messo lo zampino in questa cosa, no?
Beh, insomma, non solo lui, ma lui sicuramente ha sponsorizzato.
Ha dato un'indicazione,
Lei è un ultras di Maroni, quindi possiamo dire così?
Beh, ultras di Maroni.
Le piace ultras di Maroni?
Beh, sicuramente bisogna dire che Maroni sta facendo emergere alcuni problemi, insomma, che ci sono.
È il futuro della Lega?
Ma guardi, il futuro della Lega io lo vedo di più in Matteo Salvini. Anche perché, insomma, Maroni comunque ha la sua età, ha 54 anni, se non
vabbè,
sbaglio.
Insomma, per la politica italiana.
Però io il futuro vedo bene Salvini, lo vedo determinato, bravo, piace molto alla gente in televisione. A Milano,
ma in attesa di Salvini c'è Maroni, però, credo. Prima,
insomma, comunque è la generazione dei quarantenni. Maroni è uno molto in gamba, bravo, e sicuramente uno degli elementi più positivi della Lega, però... Visto che insomma c'è questa questo sondaggio,
questa nuova primavera, c'è una nuova primavera nella Lega, sì,
diciamo che c'è un fermento che poteva anche non esserci, no?
Però perché... si può definire questa cosa nella Lega, sì, c'è una, come una primavera,
una rivoluzione di velluto.
Sì. Credevo di dire di sì, perché comunque tanti sono rimasti sorpresi, e lo stesso Speroni mi sembra ieri sera dalla comunque, se vogliamo, tra virgolette, presa di posizione della base, cioè della base leghista, che è una base diversa da quella degli altri partiti politici, perché la nostra è una base molto attiva, fa i gazebi, si prende le parole quando magari ci sono scelte un po' strane da parte anche del nostro movimento, e quindi insomma la base della Lega a un certo punto ha deciso che
si è ribellata,
c'erano certe
certo
cose
senso.
Che non andavano bene.
Possiamo dire si è un po' ribellata, un po'.
Direi che è stata una presa di posizione
forte. Si è un po' ribellata.
Abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 24.
Mi piace, la vorrei quasi baciare.
Ma è la sciarpa giallo-blu.
La vorrei quasi baciare. No, perché ha questo emana questo charme.
Senta, ma Verona rappresenta... il Chievo non rappresenta Verona. Mi dica la verità.
Chievo è un quartiere del comune di Verona.
Però non rappresenta la città.
Il calcio?
Il calcio non
rappresentata Verona. Siamo venuti a Roma in 3.000, insomma, penso sia significativo.
Però il Chievo non rappresenta la città di Verona nel calcio.
Rappresenta una realtà calcistica bella, ma sicuramente Verona è rappresentata dall'Hellas Verona.
Dall'Hellas Verona, cioè quando andrete in Serie
A. Ma senza nessuna offesa. E speriamo, adesso mi tocco perché...
Comandante perfetto, ti sembra bella come...
Eccoci qui la Zanzara. Anche questa sera in diretta da Strasburgo, Parlamento Europeo, grandi ospiti, 800 24 00 24. Benvenuti a tutti voi che ci state ascoltando, tantissimi, in macchina.
Ma
dove?
Tanti, voi che siete in macchina, voi che siete a casa con le vostre donne, le vostre amiche, voi che state cucinando in questo momento la pasta per il vostro marito panzone che sta tornando a casa.
Voi che siete da soli,
benvenuti.
Lei l'avrebbe data
Zanzara
la cittadinanza onoraria a Saviano, a Verona? Lei che
è una domanda impegnativa, per fortuna non devo occuparmi di queste cose. Ma Saviano non mi sta molto simpatico. Penso che anche a tanti napoletani non stia molto simpatico. Ma non intendo i napoletani, quelli che si comportano male. Intendo anche persone
per
bene.
Veronese onorario non lo farebbe lei.
Ma non credo sia il caso.
Ma perché, onorevole persone. Fontana della Lega Nord, per l'indipendenza della Padania, su un simbolo importante che dovrebbe unire tutta Italia nella battaglia contro le mafie, fate questi distinguo ad minchiam.
Beh, c'è da dire che però... Saviano, quando è intervenuto in certe trasmissioni televisive, insomma, diciamo che ha messo in dubbio l'onestà della Lega, e la cosa non mi è piaciuta sinceramente, perché allora se fai il martire poi non puoi prendere anche posizioni politiche, tra l'altro basate sul sospetto.
Saviano ha detto semplicemente che c'è molta mafia anche al nord, che è una cosa che dovreste condividere anche voi.
Sì,
l'Ndrangheta, le infiltrazioni dimostrate dall'inchiesta della signora Boccassini.
Ma è sicuramente vero.
Allora che dovrebbe poi essere un simbolo anche per voi.
Che poi metta in mezzo la Lega, questa è un'altra questione, e forse non doveva farlo perché lì ha preso una posizione politica che non mi sembra...
Senta,
legittima.
Ma qualcuno dei vostri deputati ha detto che bisogna liberare Bossi da quattro stronzi. Il signor Pini.
Così ha detto Pini.
Quattro stronzi sono il cerchio magico. Lei condivide? Esistono stronzi intorno a Bossi?
Ma stronzi esistono da tutte le parti, quindi
dunque
è
anche
che
intorno a Bossi.
Siano anche nella Lega.
E chi sono questi quattro che galleggiano?
Beh, ma io penso che i giornali abbiano detto decisamente chi sono. Insomma, il problema qui è che...
Ah, quindi ci sono?
Beh, diciamo che... più che stronzi, forse ci sono delle persone che non hanno ben presente qual è il sentimento del militante leghista. E quindi non capiscono che, per esempio, i congressi vanno fatti.
Ci stanno troppo a Roma.
Ma più che troppo a Roma, forse pensano un po' troppo agli affari loro, no?
E questo... agli affari loro cosa vuol dire? Allora, a piccoli poteri?
Questo a piccoli dire poteri personali, sì. Poi
cioè, utilizzano Bossi.
La cosa sembra che sia questa, insomma, è un po' a tanta gente, forse questo non va più bene, ma lo si è visto, anche perché poi, insomma, anche questa cosa su Maroni è stata una cosa che ha ferito molti, perché probabilmente in questo momento in cui siamo all'opposizione e dobbiamo fare un'opposizione dura a questo governo, forse non serviva. Quindi credo che tanti militanti la pensino così.
Senta, Fontana, però diciamo qualche nome di questi stronzi,
qualche nome lo sapete.
Cerchi magici, come possiamo dire, no? Eccetera.
Fedelissimi, pretoriani, usiamo il termine
sì,
che più le aggrada.
Che ne so, cioè, per esempio, chi c'è, chi non c'è? Il signor Bricolo c'è? Che peraltro...
Di Verona?
È stato un mio caro amico, poi da tanto tempo, perché purtroppo da tanto tempo non lo sento più, mi dispiace, mi piacerebbe che mi chiamasse qualche
avete
volta.
Rotto anche proprio
io non ho rotto nulla,
però lui quindi, è tra questi
il capogruppo al Senato Bricolo è uno dei
lo sanno meglio a Roma,
Rosimauro, beh sì, per fuori è il capo degli stronzi,
addirittura
no, non lo dico io, l'ha detto Pini,
ma poi guardate che sono tutte persone che comunque nel bene o nel male hanno fatto tante cose per la Lega, quindi
però è ora che si facciano un po' da parte.
No, è ora che anche vicino a Bossi ci siano le persone che comunque la base sente più vicina a se stessa.
Cioè chi? Maroni?
Nel senso, Maroni, ma penso anche allo stesso Cota, Zaia, Giancarlo Giorgetti, Salvini lo stesso.
Cioè lei mi sta dicendo questi qua comunque... si devono un po' fare da parte nelle decisioni che riguardano...
No, ridimensionare.
Queste persone devono anche ascoltare questi altri esponenti leghisti che sono amati dalla base e che sono molto a contatto con il territorio, che sicuramente possono consigliare Bossi altrettanto bene, se non addirittura meglio, di quanto magari fanno loro.
Invece questi altri ormai sono invisi alla base.
Diciamo che la situazione...
C'è il rischio Forconi anche lì, non i Forconi di Palermo, il rischio Forconi nei loro confronti.
Io devo dire
no?
una cosa, che in tanti anni che sono nella Lega non ho mai visto una reazione da parte dei militanti così veemente.
Cioè rischiano questi qua, rischiano
domenica,
anche...
Domenica, c'è il rischio io di cazzotti?
Auguro, domenica io mi auguro che veramente sia una
manifestazione...
La manifestazione
a Milano che ci sarà.
Una manifestazione in cui ci siano applausi soprattutto per Bossi e per Maroni, che però, ci sia una grande riappacificazione.
Però c'è tensione alla vigilia?
Diciamo che non è una manifestazione serena come tutte le altre che ci sono state.
Non è manifestazione serena, cioè i pretoriani di Bossi, chiamiamoli così, insomma le persone più vicine al cerchio magico, potrebbero rischiare fischi sonori, anche contestazioni aperte molto pesanti.
C'è questo clima.
Purtroppo devo dire che recentemente c'è stata una cena dove insomma ci sono state delle contestazioni e la base non è felice.
Ah, una cena dove, scusa?
A Verona proprio, quindi c'è stata...
Ah, quindi a Verona c'è stato un anticipo di quello che potrebbe succedere domenica.
Io mi auguro che non ci sia, perché penso sia una delle cose più brutte che possano succedere, però devo dire che la base è arrabbiata.
Ma Reguzzoni quindi... si deve dimettere, secondo lei?
Beh, io credo che quella è una scelta che devono fare i parlamentari. I questo parlamentari mi sembra che abbiano espresso anche oggi, ieri, le loro prese di posizione. A quel punto, nel momento in cui tu gestisci un gruppo che però non ti risponde più, fosse il caso insomma di capire che è meglio fare un passo.
Si deve fare da parte.
Insomma, sta nascendo una nuova era, questo lo possiamo dire, per la Lega. Inizia una nuova era.
Diciamo che potrebbe essere una nuova primavera, sì.
Una nuova primavera.
Come la primavera di Praga.
Non la metterei. Anche perché poi, sapete, ci sono state anche le primavere arabe, ma non mi sembra che non dappertutto siano andate molto bene. Senta, quindi eviterei
sono
il paragone.
Sono arrivati gli estremisti islamici.
Chi è, secondo lei, lo Jan Palak della Lega?
Beh, Maroni, in questo caso è Maroni.
Basta non darsi fuoco come sul Palak.
No, senta, la Lega a Verona senza PDL, l'amministrativa senza PDL ormai è sicuro, no?
Sì.
A Verona? Ce li dobbiamo portare dietro ancora?
Perché?
Come?
Basta, dai.
Mi siete rotti i coglioni?
Ma sì.
Perché?
Sì.
Che hanno? La scabbia che hanno? La lebbra?
Il problema è che sembra che loro vogliano imporre delle linee anche amministrative e talvolta usandole come proteste solo per andare magari contro il sindaco Tosi. Insomma, allora
con la sinistra
punto...
ci andrebbe lei a livello nazionale? Mai?
No.
Nasce come uomo di destra.
Diciamo. Beh, diciamo di destra. Io nasco come leghista, a 16 anni mi sono iscritto alla Lega, quindi non sono mai stato di destra.
Però,
sono leghista, a me piace andare sempre da solo, devo dire.
Allora, Crozza e Schettino. Crozza, Schettino, Berlusconi, sentiamo.
Ma guardate che l'Italia è piena di comandanti Schettino, persone incapaci che senza alcun merito risiedono nei posti di comando. Schettino è la perfetta metafora di questo paese. Uno che continua a dire che va tutto bene, mentre la nave affonda, ricorda qualcuno.
ricorda qualcuno, ricorda qualcuno, e senza mai pronunciarlo. Però uno dovrebbe avere, perché da questa è satira, e a Crozza piace moltissimo, lo adoro, va benissimo.
Lo abbracciamo.
E non è il caso di Crozza. Qualcun altro dovrebbe avere anche, secondo me, anche metterci la faccia e dire sì, io mi riferisco a Berlusconi, quando si può fare un paragone tra alcuni atteggiamenti che ha avuto Schettino e alcuni atteggiamenti che ha avuto Berlusconi.
Beh, Crozza lo fa da comico,
da comico.
Ci fa
Crozza ci fa anche un piccolo onore.
Sì, sì, è vero. Citati da Crozza a Ballarò. Grazie, Floris.
Ma che c'entra?
No, ringrazio Floris.
Perché ringrazio?
Grazie, Floris.
Perché?
Perché?
Io non ringrazio nessuno. Ha fatto. Gli è venuto così.
Gli è venuto così.
Sentiamo Crozza.
Alla radio, hai visto, Giova? Hanno fatto uno scherzo a Cosentino. L'hanno chiamato facendo l'imitazione di Bossi e lui continuava a ringraziarlo pensando che fosse il Bossi vero. E basta, ci hai rotto il basta, ci è cascato. Anche gli elettori della Lega ci sono cascati. Pensavano fosse uno scherzo che a decidere di salvarlo in Parlamento fosse un Bossi finto, no? Invece no, Bossi vero.
È bravo, che tu Crozza mi piace, è di Genova.
Come ti piace? Come le piace?
È bravo, cioè.
È bravo?
Ma mica un cretino come Cruciani.
Ma che c'entro io, scusi?
Di Roma.
Scusi.
Cruciani di Roma.
Scusi, boss, cosa c'entro io?
Volevo salutare il signor Crozza.
Perché vuole salutare Crozza?
È di Genova.
Ma fa una buona imitazione,
Fa delle cose,
È di Genova, solo perché è di Genova.
Perché è di Genova. Tu sei di Roma, invece.
Io sono di Roma.
E anche della Lazio.
Ma che c'entra? Cosa c'entra?
Si dà a pulire.
Vabbè.
Chiudere. Sì.
È con noi Sonia Alfano, buonasera. Buonasera.
Italia dei valori o dei Livori?
No. Sempre Italia dei valori. Un attimino, Cruciani, lei è veramente laziale?
Sì, sì. Certo, perché qual è il problema?
Sono romanista.
Vabbè.
Vi divide tutto.
Lei di Palermo.
Io sono
scusi.
Siciliana, sono messinese, piantata a Palermo, però
Roma,
sono
scusi.
Romanista. E che ne so. Se lo chiedeva anche mio padre, però è così.
C'ha il cuore giallo rosso.
Senta, le faccio una domanda molto semplice.
Figlia della lupa.
Molto semplice, sono figlia della lupa, lei è messinese.
Magica Roma.
Va bene, lavorava sulle navi da crociera, senta questa cosa, lavorava sulle navi da crociera,
sì.
Ha fatto sempre il piacione con le donne, ha causato dei danni enormi, rischia molti anni di carcere,
sì.
Ci ha fatto vergognare di essere italiani.
Chi è?
Questo riferimento a Schettino.
Quell'inetto di Schettino.
Chi è? Poi ce n'è un altro che può avere che ha lo stesso tipo di caratteristiche?
Forse sì.
E chi è?
È troppo facile questa domanda.
E cioè
scusi.
Chi è?
Ma forse un ex presidente del Consiglio, forse.
Dunque, secondo lei il comportamento di Schettino, semplificando,
metaforicamente parlando,
facciamo una premessa doverosa.
Qual è la premessa?
Perché magari potessimo semplificare così. Allora, l'incapacità è non solo, credo che questa persona abbia veramente dei problemi psicologici.
Addirittura.
Beh, non lo sappiamo.
Per pilotare, comandare una nave da crociera con
a bordo
4.500 persone, convinto che potesse essere, non so, una moto, una bicicletta, evidentemente non ha ben capito qualche problema. Però dico, prima di parafrasare...
sbagliato scarcerarlo, per esempio?
Per me sì. Intanto il mio pensiero va non solo alle famiglie delle vittime, va alle famiglie dei dispersi. Un ringraziamento particolare va alle forze dell'ordine, alla popolazione
dell'isola.
Vabbè, se
no dobbiamo fare porta a porta.
Attenzione, perché noi spariamo sempre a zero sul nostro paese, però abbiamo visto come capitanie di guardia costiere, eccetera.
Però,
ma
scusi,
io mi sento particolarmente toccata.
Mi riservi queste cose di...
No, Cruciani, mi sento particolarmente toccata perché conoscevo il
vista... È ovvio, tutti noi siamo toccati.
Sì, però conoscevo di vista uno dei dispersi.
E vabbè, succede, erano
4.000
persone.
Lo so, un ragazzo di Alberobello, mio marito è alberobellese, e questo ragazzo, insomma, l'ho incontrato a Girolamo, l'ho incontrato qualche volta nel negozio di un amico comune, quindi sono toccata.
La impressiona perché sa chi è uno dei dispersi.
Allora, mi fa capire che in questo paese c'è gente ancora per bene, perché questo ragazzo ha ceduto il suo posto sulla scialuppa per far salire un bambino, quindi insomma, Schettino avrebbe da imparare tanto dal gesto di questo ragazzo.
Ecco, nega anche la realtà il signor Schettino.
Sì, è scivolato per caso sulla scialuppa.
Sembra negare la realtà. Qualcun altro nega la realtà?
Sì, come quando eravamo in crisi e lui diceva andate, spendete i soldi. La crisi non esiste.
I ristoranti sono pieni. È un paragone accettabile, insomma, quello che qualcuno fa.
Sì, fino a che restiamo, diciamo, nell'ambito della metafora.
Beh,
sì, Crozza ha ragione.
Possiamo dire Schettino come Berlusconi?
ripeto, se restiamo in quell'ambito,
cioè nega la realtà, e Berlusconi nega la realtà anche su Ruby, su queste cose
ma
qua.
Ma si ricorda, cioè,
che mi ricordo, che mi devo ricordare?
Ci ricordiamo che il presidente del Consiglio ha fatto delle telefonate in questura, sì, per far scarcere Ruby, per farla affidare.
Ah, quindi quelle
altro
telefonate le ricordo?
No,
le
perché lui era no, la metafora, no, che non accetta la realtà, o pensa di poter prendere in giro tutti, quando aveva detto no, ma io avevo capito, sapevo che Ruby era la nipote di Mubarak. Allo stesso modo lui, con questa nonchalance, davanti a 20 dispersi e 11 morti, dice no, ma io sono scivolato sulla scialuppa, non so che cosa sia accaduto, non avevo capito, non c'era lo scoglio segnalato.
Però non ritiene che sia manchi completamente, come dire, anche qui c'è stata una fuga di notizie probabilmente, no? Perché
lei ha compassione umana, per esempio, Peschettino, compassione umana. Cioè
no,
la...
il mio pensiero...
Pietas.
Ma no, io in questo momento... Smettiamo, in questo paese abbiamo sempre troppi pensieri per chi sbaglia e non per le vittime. Io le assicuro
vabbè,
che in
le
questo...
vittime, d'accordo, però...
No, io in questo momento l'unico mio pensiero va alle persone che stanno piangendo i loro cari, a chi... Per Schettino provo molta rabbia. Vorrei che, mi auguro, possa essere accertata immediatamente la sua responsabilità, e se le responsabilità effettivamente sono quelle, il signor Schettino dovrebbe stare
però,
in carcere. Altro che a casa, in carcere.
Beh, però qui un giudice ha deciso, siccome si discutono sempre i provvedimenti
certo,
dei magistrati,
dobbiamo vedere
siete,
le motivazioni.
Però voi siete i primi
scusate,
a dire
pare,
non si
le pare normale che il PM...
Ovviamente, infatti io ho detto bisogna vedere... No, attenzione, i giudici non è che sono al di sopra.
No, però
ci sono giudici che sbagliano.
In questo caso c'è la gogna.
Allora, lui,
e io,
a quanto pare,
non devo difendere certo Schettino,
a
né
quanto,
mi interessa.
A quanto
però
pare...
i garantisti qui sono scappati tutti. Cioè, abbiamo trovato garantisti sui casi
ma io non lo
politici
sono mai stata,
più eclatanti.
Però scusi un attimo, certo, scusi un attimo. C'è questa cosa abbastanza ridicola di un PM che dice, tra l'altro anche questa mattina da noi alla radio, che Schettino è stato scellerato. C'è un PM che contesta apertamente con la stampa le decisioni
da
del GIP. Da giudizi, dire scellerato è anche un giudizio, come dire, pesante. Non
etico,
è un po' eccessivo,
capisco,
anche
no,
in questo
no,
caso.
No,
no,
io capisco.
Fa bene a dire così.
No, non è che fa bene, attenzione, io non entro nel merito. Però capisco il giudizio e lo stato d'animo con cui questo PM ha pronunciato il giudizio. Perché ci ritroviamo adesso con
il PM deve trovare le prove. Vabbè,
il PM non è che deve dare la giudizio.
Il PM evidentemente avrà valutato.
Ma
molto
dice
noi,
questo comportamento
attenzione
è immorale.
Però,
scusa,
anche in questo
non
caso
fuggiamo,
parlare di meno, però parlare di meno sarebbe una cosa auspicabile.
Voi perché l'avete intervistato?
No, noi l'abbiamo intervistato perché facciamo il nostro
mestiere.
Lavoro.
E
lui fa il suo lavoro,
no,
perché
no,
altrimenti
no
rischia. No, sì,
se uno è bravo nella sua
gente,
funzione,
la gente rischia di non capire, perché c'è un magistrato che ordina.
La gente non deve capire,
come non deve? Deve capire. Il magistrato ordina la carcerazione.
Certo.
Poi c'è stato un GIP
che in base a alcuni elementi ha valutato i domiciliari.
Ma non dobbiamo dimenticare anche gli elementi che avevano portato invece alla carcerazione.
Sì, però queste decisioni non devono mai essere prese sull'onda dei forconi e della rabbia popolare, perché
no,
altrimenti
ma
viene meno, e io la capisco
questo,
la rabbia in questo
no, no
caso.
Ma ce l'abbiamo la frase pronunciata questa mattina dal meraviglioso Alessandro Milan, del procuratore, del PM che
bravo
si occupa delle indagini?
Brava persona,
le indagini
l'ho anche conosciuto personalmente.
Quella frase scellerato, riprendiamola, sì, riprendiamo, perché per me, io, grande Alessandro, grande Alessandro in questa cosa qui, però un PM che va a dare definizioni di questo tipo alla stampa
sono d'accordo con lei,
cioè è una cosa assurda, è una cosa assurda. Anche il PM che pubblicamente esprime le sue perplessità,
cioè,
sulla scarcerazione di Schettino,
non si danno giudizi morali.
Ma se la vedesse facesse i ricorsi formali e stesse zitto, cioè non c'è bisogno di crocifiggere ulteriormente il signor Schettino, è già ampiamente crocifisso, forse anche giustamente dalla stampa, dall'informazione, va benissimo.
Poi ricordiamo che un altro giudice ha deciso di mandarlo ai domiciliari. L'avrà fatto sulla base delle carte,
no,
sulla base di elementi.
Tra l'altro,
no?
non mi risulta
che ci
che gli arresti domiciliari siano una cosa.
È una misura cautelativa, anche quella. Uguale.
Sì, una misura cautelativa. Evidentemente il GIP non ha ritenuto che ci sia la possibilità di scappare o di inquinare le prove, eccetera. Invece il procuratore ha detto: temo che scappi. Ma dove scappa? Cioè, dove?
Vabbè,
dove
però questo dimostra, lo dico agli amici berlusconiani che ci ascoltano,
ma che
i magistrati, no, a quelli che si occupano di giustizia, vedete che i magistrati alla fine non è che, siccome vivono nello stesso ufficio, prendono decisioni.
Ferrero,
dire,
voglio sentire
uguali.
Ferrero, segretario di Fondazione Comunista. Gli italiani
Ferrero
vedono la classe politica come Schettino.
Vabbè,
metafore assurde. Ferrero.
Ormai
amico Ferrero.
Si può dire tutto.
Gli italiani sono molto stufi e identificano sovente la classe politica con il comandante della nave. con chi scappa, lo dico come fatto che a me pare del tutto evidente nel clima italiano, che io penso che la serietà, il non fuggire davanti al pericolo, è condizione necessaria per salvare la nave, ma non è condizione sufficiente. Cioè che noi abbiamo bisogno dei De Falco, ma poi abbiamo bisogno di discutere che cosa fanno i De Falco, perché c'è gente che in modo molto serio sta portando la nave sugli scogli, quanto gente che invece seria non è.
Io ti assicuro che poi non ho capito a un certo punto.
Io dico solo
che c'è una metafora complicata, ci mancano solo le metafore sull'Italia di oggi.
Manca solo Scilipoti che adesso commenta il disastro della nave. Cioè manca solo, adesso aspetto una dichiarazione di Scilipoti nelle prossime ore che ci spiega quello che è avvenuto all'isola del Giglio. Manca solo Scilipoti. Abbia pietà di noi, Scilipoti. Almeno su questo non dichiari un cazzo.
Va bene, 800.
Manca solo di leggere tra un po' sul nostro telefonino, sì. Scilipoti, due punti, ci vuole lago punto.
Davide da Milano, buonasera. Davide, dica.
Buonasera. Però, sono contento di avere un privilegio rispetto a Scilipoti, posso dire la mia, lui non può, quindi è già un passo avanti.
Che può, però.
Vada. Eccomi qua, velocissimamente. Io non ho apprezzato per niente la pubblicazione di quella telefonata. È molto facile stare in un ufficio e essere così aggressivi, essere così violenti nei confronti di una persona che sicuramente avrà fatto degli errori, ma era evidentemente sotto shock. Peraltro, stando in un ufficio e stando calmi e dire a uno risali su una nave da cui stanno evacuando nel panico migliaia, centinaia o forse addirittura ancora migliaia di persone, è una richiesta assolutamente, quella sì che non sta né in cielo né in terra, perché andare controcorrente era impensabile. Quindi De Falco sapeva che stava registrando, era in una condizione di maggiore tranquillità e quindi tra i due faccio fatica a vedere il grande eroe a casa, al caldo.
No, ma lasciamo perdere i grandi eroi, gli eroi. Mi sembra però che da questo punto di vista, scusi Davide, sì, si sta affermando questo.
Il vincitore e l'intratto. Non mi piace.
Sì, è vero, si sta affermando, si è affermata questa vulgata qui e non c'è dubbio che sia così, che a tutti hanno fatto piacere. A tutti noi ha fatto piacere sentire le parole di De Falco. Io non so se queste richieste fossero assurde, mi sembra che siano richieste legittime, cioè un comandante che in quel momento era l'autorità perché la nave era stata abbandonata, che chiede al comandante di una nave abbandonata di rimettersi al comando di quella nave. Non mi sembra una cosa così clamorosa, insomma. Era giustamente arrabbiato il signor De Falco per quello che era accaduto. Grazie Davide. Nicolò da Bari, a noi comunque fa sempre piacere sentire, certo, opinioni cosiddette controcorrente. Dalla Puglia, Nicolò da Bari, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Vada.
Nicola da Bari.
Sì. Ma perché così?
Esattamente.
Nicola da Bari.
Volevo ricollegarmi a quel discorso di Reguzzoni di cui avete annunciato che voleva presentare una mozione di sfiducia. Ecco, mi chiedo, durante il precedente governo è mancato per diversi mesi il ministro dello sviluppo economico. Sì. In quel caso lì era tutto regolare. Sì. Cioè, in un periodo in cui, tra l'altro, di crisi, dove era, secondo me,
lei ha ragione Nicolò, lei ha ragione e le dico subito, mi ricordo che ci fu l'interim di Berlusconi,
no? Poi arrivò il signor Romani.
Poi è arrivato Romani.
Signor Romani,
guardi, il signor Reguzzoni mi sembra un po' allo sbando in questo momento. Presentare una mozione di sfiducia nei confronti di Passera, si può sempre presentare una mozione di sfiducia nei confronti di chiunque.
Ma che deve fare?
Ho capito, ma ci vogliono anche i numeri.
Sì,
ma cosa vuol dire?
Adesso tu ti devi mettere i panni di Reguzzoni.
Che sta per essere cacciato.
Che sta per essere cacciato. E tutti i giorni lì. E un giorno dice Padania libera e passi. Un altro giorno dice secessione. Il terzo giorno dice governo a casa. Quanto giorno che cazzo fa? Dice, scriviamo una roba. Facciamo una. Cioè, fa opposizione. Chi fa opposizione può anche permettersi di presentare una mozione di sfiducia che poi
ma
finisce
terminare
morto.
Ma sì,
ma
è una mozione di sfiducia che non
di
ha
che stiamo
senso.
Parlando?
Che non ha senso. Su, è una cosa per farsi vedere, per farsi notare, per fare qualcosa.
Ma fa posizione, ma è giusto che sia così, in questo mi tocca difenderlo.
Ma Passera non sta particolarmente simpatico, cioè non è che sono un fan di Passera.
Ma che deve fare uno che sta all'opposizione? Spiegami.
Le
regole di Cruciani per chi sta all'opposizione.
Ma no, ma non è che ogni giorno si presenta mozione di sfiducia. Mozione di sfiducia è qualcosa che va presentata con grano salis, con una strategia, con qualcosa. Cioè si presenta mozione di sfiducia, non è una dichiarazione qualunque. Qui abbiamo uno che è un espertissimo di tecniche, di strategie.
Grande deputato europeo.
Sergio Silvestris, buonasera.
Buonasera a voi.
Conosciuto a tutto il grande pubblico, no?
Beh, insomma,
del sud,
del sud
ha preso
un sacco, perché
un passato del Miss,
questa faccia stanca,
si combatte qui in Europa
questa faccia stanca. Ma lei non si sente stanchi un po', come tanti hanno dichiarato nei giorni scorsi, anzi no, tanti, uno in particolare, l'ex sindaco di Firenze Domenici, siete, noi siamo qui
inutili.
Siamo inutili sostanzialmente,
ma no, dipende da ciò che si fa. Ci sono tante attività che si possono svolgere, si può incidere attraverso l'attività del Parlamento nelle decisioni,
ma su che si può incidere?
Si può incidere, bisogna rimboccarsi le maniche e farlo.
Beh, sì. Che fa?
Cioè, cioè, rimboccarsi le maniche, ci sono tanti strumenti di attività parlamentare, le interrogazioni, sì, no, le mozioni, le risoluzioni. Il problema è...
Sì, ma al netto di tutto, uno fa mozioni, interrogazioni, poi alla fine cosa rimane?
Invece determina la formazione di un processo legislativo. Che...
Però lei ad esempio ha fatto una cosa, ha fatto un'interrogazione, poi dopo ne parleremo.
Ne ho fatte diverse, no, no.
Però vabbè, una delle ultime più, tra le più divertenti, ha fatto una cosa contro il principato di Filettino.
Ma non contro.
Ma scusi un attimo, signor Silvestri, si adesso
occupare?
Non è che uno può, lei è al Parlamento Europeo, e fa una,
nel momento della crisi dell'euro,
una risoluzione,
ha fatto una interrogazione
sul principato di Filettino.
No, ma ti dico, chiamata così, violazione dei trattati europei in merito alla circolazione di una moneta diversa dall'euro.
Ma non voi, è successo nulla a Filettino.
Ma sì, voi sì, sapete che a Filettino hanno fatto un referendum. Filettino è un comune di 1000 abitanti vicino Frosinone. Sì. Sapete che hanno fatto un referendum e hanno deciso di ergersi a principato e di farsi la loro moneta, il fiorito.
Sì, ma che hanno deciso?
No, hanno deciso questo.
Non c'è niente di deciso.
Hanno battuto moneta col fiorito, si va nel bar del centro della città e si spende.
Ma sarà una carnevalata.
No, no, perché è fatta fuori da carnevale. Se fosse stata a carnevale non ci avremmo
fatto. Infatti
posto.
Lei l'ha scritto.
Certo.
Cioè lei ha scritto in un documento pubblico del Parlamento Europeo. Leggo testualmente, lei dice: a tale stravaganza avvenuta in periodo distante dal carnevale
è importante
seguito quello
questo,
di nominare provvisoriamente
un principe reggente.
Sa chi è il principe reggente?
Certo che lo so, l'ho letto sul giornale.
Chi è
l'avvocato Carlo Taormina,
l'avvocato professor
Carlo Taormina.
Non facciamo
che tra un po' forse
no, è qui con noi, professore,
eccomi,
principe
mi dica.
Eccoci qui.
Ha sentito cosa
si occupano di lei al Parlamento Europeo?
Ha violato i trattati europei?
Fanno bene, perché dopo lo scasso europeo e italiano sulla politica nazionale, internazionale e mondiale, volare alto col Principato credo che sia la cosa più seria. E quindi...
Ma lei ha violato i trattati, eh?
Pare che qui, secondo il signor Silvestris, deputato europeo del PDL, oltre 100.000 preferenze, Gaspariano di Ferro, tra l'altro, cioè molto vicino a Maurizio Gasparri, al suo amico Gasparri.
Sì.
Lei lo conosce Gasparri, no?
Benissimo, Taormina. Lo conosco. E chi non lo conosce?
È bravo, no?
Non c'è nessuno che non lo conosca.
È bravo.
Cosa lo giudica lei, Gasparri?
Ma guardi, i giudizi sono sempre personali, insomma.
Appunto.
Ognuno ha... si trova lo spazio che vuole e si dà la dimensione che crede. Io la mia dimensione me la sono scelta, quella del principe, credo che sia una cosa abbastanza importante e seria.
Gasparri che dimensione si è scelto?
E diventerà, non so, duca di qualche grosso territorio all'interno del continente europeo, chi lo sa. Non si sa.
Sempre sprezzante.
Scusi, però Taormina, mi dica una cosa su Gasparri. Sì, perché
lei capisce che il principe è sempre superiore al duca, insomma, no? Quindi,
che vuole dire al signor Silvestri? Se qui vuole, insomma...
Ma io penso che il signor Silvestri si voglia divertire, guadagnarsi la pagnotta, perché dato che al Parlamento Europeo non c'hanno niente da fare, perché è un Parlamento che non fa leggi, fa altre cose, e di nessuna delle quali ho mai capito... di che cosa ci si possa servire. Beh, se fa questa interrogazione è buono, anzi pone un problema serio, perché il Principato si pone in termini di alternativa a tutte le forme organizzatorie della politica fino ai nostri giorni, e quindi studiano anche quello, mi pare che sia una cosa buona.
Silvestri.
Altezza, io intanto la ringrazio, sono onorato di poter conferire con sua altezza. Poi se mi permette, mio figlio che ha 4 anni mi chiedeva se ha notizie di Biancaneve, non so se vi siete riuniti col principe azzurro, con altri principi ultimamente, perché voglio sapere un po' come stesse Biancaneve.
Giro
la domanda con grande rispetto, non so se ha avuto dei meeting principeschi ultimamente.
Ho avuto dei meeting eccezionali, perché abbiamo costituito il Parlamento, si è insediato, la settimana prossima avremo il governo che anch'esso si insiederà, quindi credo che siamo un po' meglio del Popolo della Libertà, che mi pare che un po' di insediamenti li ha persi in questo periodo.
Sì, sì, sbaglio. Altezza, per carità, non lo metto, non lo metto
qua
in dubbio.
Qua la pigliano
però
per il culo, Tormino. No, mi pare no, che Silvestris, no, beh, un po' sì.
Però ero interessato. Poi ho letto, perché purtroppo io sono pugliese, quindi non sono ancora riuscito a venire a visitare il suo principato.
L'attendiamo.
No, no, ma verrò con piacere, Altezza. Però, ho letto anche che aspettate un riconoscimento da cinesi e giapponesi. Volevo capire, siccome io frequento i ristoranti cinesi, se devo pagare subito col fiorito o posso usare ancora per qualche settimana l'euro. Era un dilemma.
Lei può venire, che sarà accolto gratuitamente, perché data la miseria nella quale siete arrivati a vivere come politici istituzionali,
perché la miseria?
Vi stanno togliendo tutto.
No, Altezza, la ringrazio, perché qui noi tutti dicono che noi guadagniamo troppo, invece lei sostiene che noi siamo nella miseria, quindi...
No, voi dite che state nella miseria, perché state sempre parlamentare, che vi vogliono togliere un po' di soldi, giustamente, per quello che non fate, vuol dire che ritenete di essere male pagati e quindi che state in difficoltà.
No, comunque Altezza, quindi... io mi permetto con grande rispetto e deferenza, mi permetto di così anche io porgerle l'invito. Quando vuole sarò felice di ospitarla qui al Parlamento, ovviamente mio gradissimo ospite, ovviamente con tutti gli onori che necessiterà.
Che merita un principe.
Esatto, anche perché così potrà rendersi conto di come qui, come in tutte, come dire, le vicende della vita, vi siano tanti fannulloni, ma ci sono anche tanti sgobboni che cercano di fare la loro.
Però Silvestri, scusa, una parte lei vuole fare...
Quelli che sgobbano è pure peggio, perché siccome hanno scarse competenze...
Sgobbano a vuoto, meglio, dice lei, principe, no?
No, è meglio che non fanno niente, piuttosto che
scusi, un'idea.
Però io voglio chiedere una cosa a... Silvestris, ma come si fa a essere gasparriani? Come si fa a essere gasparriani?
Sono percorsi nati nella militanza, nell'attivismo, nella politica fatta da ragazzi.
Già Gasparri, già
io ho preso la tessera del mio partito, che era il Movimento Sociale, a 16 anni, e da allora ho continuato con una serie di persone che sono stati per me dei riferimenti umani, oltre che degli amici, e dei riferimenti politici, un mio percorso. Maurizio Gasparri è il riferimento più importante che ho dall'inizio incontrato e che ho continuato a seguire.
Ma esistono i gasparriani in Italia? Quanti gasparriani ci sono? Quanti seguaci di Gasparri?
Quantunque siamo, io sono il primo.
Ah, lei è il primo dei Gasparri?
Forse il primo è l'unico.
Ha capito, Tormina, esistono i gasparriani in Italia?
Siamo tanti.
Meno male che
Che ride?
Se esistono i principi di Filettino, ora vedete che non possono esistere i gasparriani, con grande deferenza. No,
abbiamo trovato il primo dei gasparriani qui.
Non sia irriverente, perché il principato di Filettino... È una cosa ben diversa dal gasparrato, come lo vuole chiamare lei.
Per carità, però Altezza non mi ha detto come...
Perché
Altezza non mi ha detto come sta...
Al principale effettivo c'è gente che lavora, gente che sa parlare, gente che è intelligente, gente che è capace di portare avanti...
Perché invece Gasparri com'è?
Altezza, anch'io un mio lavoro, faccio il farmacista, voglio dire, oltre a dedicarmi alla politica, e quindi le garantisco che nulla mi è mai stato regalato.
A Gasparri come un po' di bromuro, allora.
Lei, ma no, per carità di Dio. Però mi permetta Altezza di chiederle di nuovo, cioè, non mi ha detto come sta Biancaneve.
Lei scherza, aspettiamo un po' di tempo, poi ci divertiamo, vedrete.
No, ma però al momento è Taormina, in quanto principe, è accusato dall'Unione Europea, non lo so.
No, io non accuso nessuno, perché non faccio il magistrato. Io ho chiesto alla Commissione di verificare se l'emissione di moneta che ho letto sul giornale...
Ma emettete moneta, principe, veramente?
Però, ma vede, non riesce a capire il gasparriano, perché...
mi chiamo Silvestris, Altezza.
Vabbè, ma Gasparriano è molto più autorevole, molto più...
Mi può chiamare Sergio se vuole, suddito, come preferisce, che c'entra Gasparri?
Il primo dei Gasparriani.
Il Gasparriano di ferro, va bene, questo mi pare che sia... Ecco, dico, ma lei capisce che noi non sporchiamo la nostra moneta con quella, con l'euro che ci ha distrutto e ci ha fatto finire nella merda, come tutti quanti noi vediamo, e continua a farci stare nella merda. Noi la nostra moneta la teniamo dentro casa, cioè dentro al nostro territorio, è lì che vale, che può essere spesa. E
come le fiche del casinò, praticamente, no?
No, il casinò è una...
No, dico, come le fiche nel casinò, che tu dentro le usi, poi esci, non le puoi usare più.
Il casinò è un'altra iniziativa che tra poco andrà squadra in porto, ah, e sarà la prima iniziativa concreta che mostrerà come il Principato di Filettino ha una tale notorietà che ci viene chiesto da molte parti per poter fare molte cose, specialmente.
Senta,
torniamo un attimo alle cose.
No, però io voglio chiedere una cosa, ma però
ci diamogli qualcosa su Schettino.
Potevamo anche risparmiarci al Parlamento europeo un'interrogazione su Filettino che batte moneta.
Sì, forse.
No, vabbè, se carta sprecata.
L'attività ispettiva, che è quella che pertiene alle interrogazioni. No, le interrogazioni fanno parte dell'attività parlamentare ispettiva, è un'attività che ha un
valore. Ma che succede dopo questa roba, dopo questa interrogazione qua? Che succede?
Che la commissione entro un mese risponde dopo aver verificato quello che è stato.
Si occupi dello scandalo di questo scandalo pazzesco, faccia interrogazioni su interrogazioni su questo spostamento assurdo che avviene tra Bruxelles e Strasburgo ogni mese, che è una vergogna, si spendono un sacco di soldi a Germania
e
Francia.
Sono pienamente d'accordo, però, e su questo non è una semplice interrogazione, ma un'iniziativa forte che chieda che la sede dell'Europa, dell'Unione Europea, sia unica per il Parlamento.
Senta,
e per tutte le altre istituzioni.
Professore,
andiamo un attimo.
Principe, scusi,
ma qui torniamo a parlare con
l'avvocato eccetera. Queste telefonate che sono uscite dalla capitaneria di porto, è normale o no?
Beh, guardi, fermo restando il giudizio che io traggo dalle stesse parole che ha detto il noto comandante, per quello che ha dichiarato al GIP quando ha detto appunto che ha sbagliato manovra, e quindi tutta la riprovazione possibile e immaginabile di questo mondo.
Vabbè,
altrettanta riprovazione vale dal punto di vista della serietà delle istituzioni, dal punto di vista della tutela dei segreto d'ufficio, che è un'istituzione ancora ben vigente, e anche dal punto di vista della correttezza della conduzione di indagini. Dico che è quella telefonata che è stata sbattuta su tutte le televisioni ripetutamente è veramente una vergogna, è qualcosa della quale in un paese civile certamente non si potrebbe parlare.
Cioè un atto gravissimo.
Beh, un atto gravissimo. Il comandante Schettino.
Ma una cosa di esibizionismo.
Certo, il comandante.
Ma chi può essere stato, professore?
Duque De Falco un esibizionista.
Come?
De Falco un esibizionista.
Ma io se è stato lui è certamente anche un esibizionista, non c'è un di dubbio.
Ma chi è stato secondo lei?
D'altra parte ho letto un SMS di qualche minuto fa dove si dice appunto che a De Falco vogliono dare non so che cosa, quale riconoscimento e via dicendo. E perché questo è del nostro paese, un paese ormai fatto di burattini. Ma dove sta? Ma
perché?
Schettino ha diritto, deve essere giudicato. Sarà condannato, a me non interessa quello che succede.
Da un tribunale, dice lei, da un tribunale.
Mi interessa, ma prendere la gente per i fondelli in quel modo, sbatterla davanti all'opinione pubblica
è una vergogna.
Un'assoluta vergogna. No, prima di tutto,
ci sentiamo tra poco, dopo la pubblicità.
Rimanga lì.
E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
Siamo qui 800 24 00 24, fra poco altri ascoltatori qui alla Zanzara in diretta da Strasburgo. Che succede l'estate quando lei va a Sorrento da quelle parti, Silvestri?
Ma io sono in vacanza a Puolo, che è un borgo di marinai bellissimo fianco a Sorrento.
Ma che va a fare là se è pugliese, cioè al mare davanti a casa?
Ci vado perché è un posto incredibilmente bello.
La fuga dei cervelli, la famosa fuga dei cervelli.
Ma che fuga dei cervelli, la fuga dei bagnanti. No, organizzano allora un campo i giovani del mio partito lì ogni anno a luglio. E quindi io ci vado ogni anno.
Anche Gasparri viene.
Eravamo qualche volta sì, qualche volta no. Sì. Eravamo.
Ma Gasparri in costume da bagno com'è?
Ma per carità, eravamo non c'entra niente sto fatto. Eravamo con mia moglie a cena e lì mettono i taurini sulla spiaggia, quindi una roba incantevole. Ci sono i costoni a destra e a sinistra.
Ma questo che c'entra con l'attualità?
No, aspetta.
A un certo punto da dietro il costone arriva un grattacielo, era una nave da crociere della Costa, che suonava all'impazzata e giocava col faro. La cosa era abbastanza impressionante perché era proprio sotto costa, faceva impressione.
È una roba. L'onorevole Silvestris dice che ha assistito a una scena dell'inchino.
Luglio 2009. Ma erano a non più di 100 metri dalla riva. Una roba che faceva paura, perché la prospettiva di questa nave, vista dalla riva seduti, era di un grattacielo che copriva completamente la
visuale. Ma chiameranno in procura a testimoniare.
Ma guardi, ci vado volentieri, perché era una cosa che fa impressione. Avrò o qualche foto o il filmino di quella cosa, perché ho certamente o la macchina fotografica o la telecamera. È una roba di 2 anni fa. Ora, che le navi facessero questo tipo di... Sì. No, non è che lo debbo dire io, perché sta emergendo dall'inchiesta che è una prassi consolidata, quando ci si avvicina una riva dove c'è un comandante.
Scusi un attimo, Silvestris, Taormina, ma fare l'inchino, se è diventata una prassi, ne hanno fatte 52, la Concordia pare ne abbia fatte. Il problema non è l'inchino, io dico. Non è che si può crocifiggere un qualcuno per l'inchino. Lo sapevano tutti, la costa, le capitanerie, lo sanno tutti che viene fatta questa cosa.
Ma forse non è la più sana delle abitudini.
Ma può darsi, nessuno l'ha proibito. Di che stiamo parlando? Importante è saper guidare bene la nave e non avvicinarsi agli scogli.
Appunto, però, è quello. E lì ha sbagliato Schettino. Non è che ha sbagliato nell'inchino. L'inchino fa parte della, come dire, del pacchetto della crociera, e quindi...
Ma chi c'è? Lei lo difenderebbe Schettino?
E come?
Ma guardi, tutti si possono difendere.
Ma come lo difenderebbe?
Ma guardi, secondo me ci sono molte cose che debbono essere ben chiarite, soprattutto individuare il raggio delle responsabilità, perché non credo che sia pensabile...
La prima cosa che lei farebbe da difensore di Schettino, ora non è lei il difensore di Schettino, ma no. se Taormina fosse il difensore di Schettino,
come ai vecchi tempi, come i grandi processi
che lei ha fatto, quale sarebbe la prima azione che lei metterebbe in campo, Taormina?
Ma guardi, innanzitutto negare tutto, quindi questa è la prima regola.
Negare tutto?
Come negare tutto? È impossibile. Come negare tutto?
In questo
negare
caso tutto. Non si può negare niente.
Che dice? Che è colpa dello scoglio? Che dice?
Vede che a proposito
è stato lo scoglio.
A proposito della manovra, l'ha già dichiarato, si è già fregato, per cui
ha sbagliato tutto.
Ormai ha già confessato sotto questo profilo. Riesce a resistere perché dice che invece di aver abbandonato la nave, in realtà sarebbe stata la nave che ha abbandonato lui, nel senso che lo ha fatto uscire fuori e quindi è andato a finire nella scialuppa. Guarda un po'. Proprio sulla scelta.
È un processo difficile, però.
Comunque, la cosa più incredibile è che adesso nei blog, su Twitter, eccetera, c'è una campagna per impedire a De Falco di andare a porta, sto leggendo. Cioè, siccome De Falco vuole andare a porta, e giustamente Vespa sta cercando De Falco.
Vespa fa il suo lavoro.
Uno dei grandi protagonisti.
Tra poco vedremo una mini nave Costa. Come si chiama lì?
Però lei non si può lamentare.
Non si scandalizzi, professor
Taormina. Hanno fatto il plastico di Cogne, professore.
Bisogna fare il plastico della Costa Concordia. Vedrà che
è stato lei.
Grazie a Silvestris 800240024. Allora, una delle frasi del giorno ce l'ha.
Teniamo ancora, professor Taormina.
Principe, no. Niente, principe. Grazie, principe.
Arrivederci, professore.
Arrivederci, principe. Mi saluti Biancaneve, Robin Hood e Raperonzolo. Si rincontra, forse.
Bene, allora, Borghezio, Parlamento Europeo, rivolgendosi a Orban, ha detto: Presidente Orban, oggi noi patrioti ci sentiamo qui tutti ungheresi, venga da noi in Padania, dove sarà accolto come un eroe, perché noi apprezziamo chi difende la propria sovranità. Avanti così, Presidente Orban.
È arrivata poi un'ambulanza francese e l'ha portato via, no?
Questo grazie a non leggerlo. Andiamo a sentire Francesco da Grosseto, buonasera.
Pronto, buonasera a voi, grazie per la trasmissione. Ma io volevo parlare un attimino, riagganciarmi un po' al discorso dei magistrati, che anche prima, come si chiama, Parenzo ha riparlato di Berlusconi, dei magistrati. Secondo me questi magistrati stanno dandogli ragione a Berlusconi, perché qui fanno delle...
Cioè perché intervengono su tutto.
Ma no, a parte intervenire, vabbè, se devono intervenire fanno bene, però...
No, intervenire nel senso che rilasciano troppe dichiarazioni, la frase di questa mattina...
No, rilasciano troppa gente che andrebbe messa in galera e ne tengono in galera gente che secondo me... Insomma,
sì, ma scusi, ho capito, ma lasci questo signor Schettino, io sarà colpevolissimo, andrebbe crocifisso, non lo so, ma perché prima del processo deve andare in galera? Ma di che parliamo? C'è un jeep ha deciso che non è il caso che stia in galera, mica non è uno scandalo, sta a casa sua, aspetterà il processo.
Guarda, io in galera non ci metterei nessuno, però facciamo il paragone fra quello che ha fatto lui e quello che ha fatto, come si chiama lì, Lele Mora, va bene? Che sta in galera, dice è malato, non ce la fa più, quell'altro arrestarono Papa.
Ma ogni caso è diverso,
ma non si può fare...
Cioè lei dice, Lele Mora per bancarotta sta ancora in galera, questo ha provocato la morte di alcune persone, ragazzi, una tragedia come quella e sta fuori.
ma questa è stata la punta dell'iceberg, ma adesso sentite.
Però scusi, Francesco, non è che la cosa dipende dalla gravità del reato. Il reato, ogni reato prevede la possibilità, come lei sa, i tre casi classici.
Per esempio, secondo il PM potrebbe andare via, potrebbe scappare.
Secondo il PM,
il nostro sistema
secondo
è costruito così, cioè il nostro sistema qua bisogna mettersi d'accordo: o si rispettano le decisioni dei giudici, siano essi del PM o di chi decide della carcerazione, oppure si mette in discussione tutto. Cioè il sistema giudiziario non è un derby, non è una partita, cioè, il gol c'era, il gol non c'era, rigore, no, fallo di mano. Cioè qui stiamo parlando della legge,
bisogna rimettere in discussione tutto, perché adesso stanno quello lì della Uno Bianca con due ergastoli sul groppone, uscirà in semilibertà, ma due ergastoli
non è il caso di paragonare situazioni molto diverse, la Uno Bianca alla scarcerazione di Schettino. Abbia pazienza, Francesco.
No, ma io adesso faccio una cosa così generale: questi magistrati non hanno, secondo me, un termine di paragone giusto, non so come mettere. Io guardo veramente,
Schettino non è stato scarcerato, è in carcere domiciliare,
si
chiamano arresti domiciliari,
ho capito, ma intanto lì mangia, beve, guarda la televisione tranquillo.
E che vuol dire?
Non ho capito.
Allora impicchiamolo.
No, ma io te l'ho detto, io non impiccherei, non metterei in galera nessuno, però fra facendo il paragone fra i reati, Papa, Costo, e lì quell'altro parlamentare che adesso sta, come si chiama lì, quello che volevano arrestare, lì, Cosentino, anche questo sembrava che fosse un delinquente di quelli proprio da ammazzare, voglio dire.
Grazie Francesco. Pasquale da Bergamo, poi Antonello da Roma, Davide da Reggio Emilia, Alessandro da Prato, Pasquale da Bergamo, 800 24 0024. Voglio un sacco di ascoltatori. Pasquale,
buonasera a tutti, velocissimamente dottor Cruzzani, velocissimamente, c'è ancora Sonia Alfano?
Anche lentamente, uguale.
Sonia Alfano è ancora lì?
No, è andata
via. Ecco, allora velocissimamente volevo manifestare la mia indignazione, come me spero tantissime persone. Si è venuta lì ridendo e scherzando, paragonando il comandante Schettino a Silvio Berlusconi. Veramente questa è una cosa assurda, impossibile da sentire. D'altra parte, da questa disonorevole, perché io la chiamo così, se ne andasse a Messina, a guardare ancora il Belice, che è ancora mezzo da ricostruire, invece di venire a sparare stupidaggini alla radio. Io vi ringrazio.
Pasquale, non è che ha detto la metafora. Se uno utilizza, se uno guarda ad alcuni atteggiamenti di Schettino, la metafora ci può anche stare.
Io non condivido questi paragoni, ma non ha detto questo.
Guardi, anche la metafora sicuramente non sta bene, dottor Cruciani, mi consenta veramente, perché non possiamo paragonare, a parte che io non do di Schettino, non voglio dare giudizi, perché sicuramente dopo un disastro così era disorientato, quello che sarà. Abbandonato la nave, ci sarà la giustizia che farà il suo corso, ci mancherebbe altro, ma fare questi paragoni secondo me è veramente una cosa assurda, è per quello che io avrei
grazie
a lei.
Antonello da Roma, eccoci qui. Antonello, caro Antonello,
anche domani c'è un Antonello in studio, eh?
Sì. Quale? In studio a Roma,
c'è un Antonello.
Antonello, non diciamo chi, famoso cantante,
però un Antonello in studio domani a Roma con Sor Cruciani, Sor Parenzo.
Sì, vada.
Buonasera a tutti. Si continua a giocare su questi assiomi, questi parallelismi. Però avete fatto una bella marmellata, avete messo assieme Schettino, il Gasparriano, il leguleio da quattro fioriti. Insomma, fa tutto il quadro complessivo della situazione. Lei che si ostina a strillare perché non si deve fare, come l'ultimo ascoltatore, ledere la maestà dell'ex primo ministro, questi parallelismi, queste metafore.
Io sono partito da una considerazione, caro Antonello, scusi un attimo.
Sono sopra da tempo.
No, io sono partito da una considerazione. Oggi
casalinghi, per carità. Però
oggi su alcuni giornali, oggi su alcuni giornali italiani.
Purtroppo.
Non mi sta sentendo lei. Oggi su alcuni giornali italiani ho letto delle considerazioni che suonano più o meno così. Lavorava sulle navi da crociera, ha fatto sempre il piacione con le donne, ha causato dei danni enormi, rischia molti anni di carcere, ci ha fatto vergognare di essere italiani, chi è? E alcuni politici e editorialisti si sono divertiti a fare paragoni.
L'ha scritto però.
No, l'ha scritto Marco Travaglio, non proprio così. No. però nel fondo principale del Fatto Quotidiano c'era questo tipo di considerazione, senza mai pronunciare il nome di Berlusconi, soprattutto nella parte finale, no? Nella parte finale di quello che ha scritto Travaglio. Punto, cioè ci siamo limitati a dire una cosa di questo tipo, non abbiamo difeso Berlusconi, io ho semplicemente detto che fare questo tipo di paragoni è un'assurdità, punto e basta. Poi uno può ritrovare paragoni nel carattere di alcune persone,
lo prendi come paragone, ma non lo è un paragone,
non è un paragone,
è un gioco che si sta facendo da tempo, purtroppo è sulla pelle nostra, purtroppo è sulla nostra pelle, quindi noi continuiamo a fare i...
Ma qual è il perché c'entra la nostra pelle? Non ho capito.
Principe, tutte queste fregnacce qua. Siamo sempre lì, siamo sempre lì. Quello che resta.
Ma andiamo lì dove? Non ho capito.
Ma abbiamo fatto una figura bambina nuovamente. Lì non si è spiazzato un delfino, non è andato sugli scogli un gommone, si è incazzato come una bestia.
Lei dice che abbiamo fatto.
Abbiamo
fatto una figuraccia come Italia.
Non bisogna pubblicare questa cosa, è un'assurdità.
Qualcuno si chiede perché.
Quali sono i rapporti tra militari? Li conosce?
Ma lasci perdere. La...
Quando si parlano su certi argomenti, si danno.
Però mi scusi. Antonello, si fermi un attimo ed ascolti. Il problema è molto semplice. Qualcuno si è posto, qualcuno, non tutti, anzi pochissimi, sono posti il problema del perché queste telefonate siano uscite subito, immediatamente, dopo qualche ora.
Cioè, siamo in fase dell'inchiesta.
Ma non stiamo difendendo Schettino, cioè ci poniamo domande. Cioè,
io sono a favore, io l'ho detto quando uscirono le telefonate, anzi le intercettazioni su Berlusconi. In questo caso non sono intercettazioni, ma sono elementi di prova. Ho sempre detto che è giusto pubblicare tutto. Dopodiché ho detto, i garantisti di qualche mese fa non li ho visti tuonare sulla pubblicazione di queste telefonate, solo questo.
Va bene, prima di introdurre un altro personaggio, sentiamo però il primo che ha fatto un paragone ed è un comico. Risentiamo il primo paragone tra Schettino e Berlusconi, Crozza, ieri sera da Floris.
Ma guardate che l'Italia è piena di comandanti Schettino, persone incapaci che senza alcun merito risiedono nei posti di comando. Schettino è la perfetta metafora di questo paese. Uno che continua a dire che va tutto bene, mentre la nave affonda, ricorda qualcuno.
Sergio Cofferati, buonasera.
Eccolo.
Non parleremo di questo, non parleremo dei paragoni, eccetera. Però secondo lei...
Con una bellissima cravatta marinara, peraltro, credo, mi pare.
La cravatta blu che c'è delle cose marinare
della Repubblica di Repubblica Marinara, sì. Giusto?
Sì. Salone Nautico.
Ecco, vedi che occhio.
Sergio Cofferati, ero parlamentare del Partito Democratico, ex sindaco di Bologna, come sapete. Senta Cofferati, ex leader della CGIL, ma secondo lei è sbagliato quello che sta accadendo, cioè questi paragoni che vengono fatti in queste ore da pochi politici, devo dire, e invece da molti editorialisti, che lasciamo perdere Berlusconi, Schettino come prototipo di una certa italianità?
Beh, insomma, gli elementi che sono a disposizione per valutare quel che è successo inducono qualche
ironia,
commento.
Però.
No, siamo di fronte ad un caso grave, per cui ho sempre qualche remora sul come si commentano queste cose, però è evidente che l'uso dell'ironia non deve essere considerata né un peccato né una violazione,
certo.
di nulla. Anch'io, come voi adesso, ho sentito solo una parte delle cose che stavate dicendo, riassumendo una discussione che c'è già stata, però sono rimasto molto colpito dalla pubblicazione delle telefonate.
Ah, anche lei?
Beh. Sì.
Cioè è stata troppo così repentina?
Mi pare che oramai sia acclarato che il capitano non solo ha commesso degli errori gravi, ma ha avuto un comportamento che non è neanche da qualificare.
Sì.
Dire negligente...
Vabbè, l'abbandono, eccetera.
Però che quasi in tempo reale le telefonate, che sono poi utili per il magistrato che dovrà accertare i fatti e arrivare ad una sentenza, presumo però da cittadino informato solo dai giornali, pesante e negativa nei confronti del capitano e forse non solo del capitano, che queste telefonate fossero pubblicate sui giornali mi ha colpito.
Poi certo, negativamente?
Sì, mi ha dato qualche elemento di valutazione in più, senza dubbio alcuno.
Però potrebbe essere anche fuorviante nel valutare magari tutto quello che è successo, no?
Ma io penso che quello che serve...
Cioè abbiamo già creato il mostro, questo è la...
Quello che serve al magistrato, il magistrato se lo deve tenere.
Sì.
Poi lo vorrei conoscere anch'io, ma dopo.
Ecco, senta, no, questo è interessante. Il fatto che il magistrato pubblicamente abbia fatto sapere di essere contro la scarcerazione, l'ho fatto sapere pubblicamente, dicendo mi sembra, non capisco quello che ha deciso il GIP, e oggi da noi in una trasmissione del mattino condotta da Alessandro Milan ha detto è uno scellerato il comandante. Insomma, non sta parlando un po' troppo il PM in questo caso?
Io credo che i magistrati non dovrebbero anticipare delle possibili valutazioni che poi hanno un'influenza sul lavoro che dovranno fare e sulla sentenza che sono chiamati a, a produrre. Penso, come dicevo prima, che tutto ciò che riguarda il loro lavoro dovrebbe essere tenuto rigorosamente riservato.
Coperto, diciamo, finché
poi quando si arriva ad una conclusione, nell'argomentare la conclusione possono anche rendere disponibili gli elementi di prova che consentono al singolo cittadino che legge i giornali, che ascolta la radio, vede la televisione, di valutare autonomamente se il percorso usato, il percorso logico usato dal magistrato è condivisibile o meno.
Ma anche perché mancano le telefonate tra il capitano e la Costa Crociera, ad esempio. Ci sono state pubblicate soltanto alcune telefonate.
Infatti, allora,
infatti, siccome vedo adombrare dai giornali anche l'ipotesi che siano intercorse, le telefonate ci sono state ed è certo, ma che ci sia stato, come penso inevitabile, mi sorprenderei del contrario, una qualche valutazione sullo stato dell'arte in quel momento tra il capitano e i responsabili della sua azienda, la possiamo chiamare così, anche questo è un elemento importante ma delicato. Che questo rimanga al momento
coperto
va bene, non va bene che il resto
non dovevano uscire le altre.
Eccoci, allora rimettiamo allora il PM questa mattina ad Alessandro Milan che dice Schettino scellerato. Naturalmente dice scellerato non per dare una timbro caratteriale per giudicare dal punto di vista caratteriale,
però, certo, un giudizio morale.
Scellerato però è anche, credo, perché poi non ho seguito esattamente perché sarebbe ricostruire. Scellerato sarà sicuramente anche il comportamento poi concreto del comandante. Comunque risentiamo.
Considerata la personalità dell'imputato, non credo che sia a caso ad aspettare che lo andiamo a prendere magari fra qualche anno per scontare 15 anni di carcere.
Perché
non credo proprio. Mi sembra che sia un giudizio abbastanza obiettivo quello che penso si possa dare sulla personalità di questo soggetto, insomma.
Me lo qualifichi con un aggettivo.
Scellerato, va.
Invece mi sbagliavo, cioè,
grande Milan
ha dato una definizione sulla personalità, e addirittura conoscendo la personalità, e non si capisce come faccia a conoscere la personalità non avendolo, credo avendolo sentito una volta,
interrogato un paio di volte,
sì, però non è che capisci la personalità,
no, ma bravo
di una
Milan
persona.
Però lui avrebbe dovuto dire io non do giudizi sulla personalità,
invece proprio dà un giudizio sulla personalità definendolo scellerato. Adesso, per carità, va tutto bene, però che dice lei, Cofferati? Quello che ha già detto,
sì, sostanzialmente sì.
Ma che fa? Dipinge un D'Alema, fa, diciamolo a chi ci ascolta perché non è la TV. Allora, D'Alema fa gli origami, sappiamo, no? Quando si concentra. Mentre il mitico, posso dire mitico? O è troppo?
Dillo,
il grande Sergio
Cofferati, hai sempre l'abitudine di lasciare il
cinese,
ospiti,
detto il cinese, vabbè, simpatico Cofferati, non nascondo nulla. Fa, dipinge i bicchieri di plastica, di cartone del Parlamento Europeo.
Integro la decorazione dei bicchieri.
Giusto per...
Una traccia c'è già.
Perché si concentra, però, perché anche D'Alema si concentra quando fa gli origami, no? Vabbè,
senta, un deputato,
cazzata dalle 20 e 22.
Un suo collega deputato del Partito Democratico, in un'intervista al Corriere della Sera di qualche settimana fa, l'ex sindaco, un suo ex collega sindaco di Firenze, ha detto che qui a Strasburgo si sente inutile. Si sente inutile anche lei?
Ha messo giù il bicchiere, intanto chiude
la
penna, chiude
la
penna come i samurai.
Si sente un po' inutile
come i samurai?
No,
però
c'è un problema che riguarda l'organizzazione del lavoro del parlamentare.
Europeo o in generale? Europeo.
Europeo, non ho esperienze di altra natura.
Ma lei lo vuole fare altre esperienze, no? Nel futuro
devo campare fino a 127 anni perché mi sono dato quell'obiettivo.
Come? Più di
metto
Berlusconi
in conto di dover fare delle cose.
Guardi che Don Verzé non c'è più per aiutarla ora. Io glielo auguro e sicuramente sarà così, però Don Verzé è passato.
Lei vuole campare più di Berlusconi, no?
Un giorno in più.
Il problema è l'organizzazione del nostro lavoro. Strasburgo è un lavoro molto... Si lavora moltissimo a Strasburgo, contrariamente a quello che pensano molti ascoltatori.
Sì. Beh, certo.
Si comincia rigidamente alle 9, vuol dire che le cose che devi fare prima di andare in aula devi cominciare alle 8 e si finisce a ora tarda perché si arriva tranquillamente oltre
però
le
qui
10.
A Bruxelles un po' di
no, le dicevo, Strasburgo ha questa caratteristica di un lavoro molto intenso,
sì,
qualche volta anche un po' convulso, al quale non corrisponde sempre la percezione dell'effetto di quello che fai. Il problema, ma non è solo un problema di parlamentare, è un problema di tante attività. Voi avete una fortuna, fate un lavoro del quale vedete l'effetto subito, qualche volta fin troppo rapidamente.
Chi più chi meno.
Perché non sedimenta ancora la cosa che hai detto, c'è già uno che ti risponde, uno che ti contesta. Il nostro lavoro invece è l'esatto opposto. Fai delle cose delle quali vedrai l'effetto, prima la conclusione, poi l'effetto.
Se ci sarà.
Chissà tra... Tra l'altro, non sempre
col
tutte
dubbio
le cose che si fanno.
Ha la sensazione di fare cose inutili. Questa,
hai la sensazione di fare delle cose che possono essere molto importanti, ma il fatto che non ne percepisci subito né quando genereranno il loro effetto, né soprattutto se questo effetto sarà positivo e importante, ti può creare un po' di disorientamento.
Senta, ma da qualche parte ho letto che ci sono lamentele che ci sono da anni su questo, su questa doppia sede, gli sprechi eccetera. Lo vede anche lei come uno spreco questo trasbordo assurdo di migliaia di persone ogni settimana, ogni mese tra Bruxelles e Strasburgo?
Sì, lo è oggettivamente, si parla tanto in questi tempi di costi della politica. Beh,
poi non solo dei costi della politica, ma anche degli sprechi in generale. Francia e Germania invece sono due sostenitrici di questa cosa, per ovvi motivi.
La doppia sede costa moltissimo, secondo me ha anche qualche problema di funzionalità, perché poi alla fine quando le persone sono costrette a trasmigrare una volta al mese portandosi appresso le suppellettili, perché
le abbiamo visti, gli scatoloni, le cose,
tutti gli oggetti del lavoro di un parlamentare,
di stare alla Lehman Brothers,
arrivano qui. La semplificazione sarebbe la cosa più ragionevole, più efficace sul piano del contenimento dei costi. Credo sia molto difficile perché la doppia sede è nel trattato,
E fa piacere ai francesi.
La Francia non rinuncerà facilmente.
Leggo oggi da Libero: 3.000 casse di documenti e centinaia d'armati posati su 20 tir al costo di 9.000 euro l'uno. 9.000 euro l'uno.
A tir.
250 milioni di euro all'anno, un miliardo a legislatura circa. Questo è il costo di questa follia, di questa doppia sede, eccetera.
Beh, poi quei soldi lì potrebbero andare nel fondo
oggi...
salvastate. No, dico che quei soldi lì, anziché buttare lì, potrebbero andare nel fondo salvastate. Ci si potrebbe decidere che per un anno non si...
Lei ha cambiato idea?
L'utilizzo, ce ne sono tante di ipotesi sul come utilizzare i soldi che si potrebbero risparmiare.
Ha cambiato idea su Monti, lei?
In che senso?
Cioè, beh, insomma, lei è stato uno critico. Di quelli molto critici sui provvedimenti presi da Monti, non su Monti in generale, in assoluto, naturalmente.
No, io penso che Monti sia una persona di altissimo livello, poi qui è stato per due volte di seguito commissario, è molto conosciuto, la sua autorevolezza è
indiscutibile.
Nota. Sì, poi addirittura Barroso gli aveva chiesto, e Monti lo ha fatto, un rapporto sulle dinamiche del mercato interno quando è cominciata questa legislatura. I provvedimenti che ha fatto, che ha preso nella fase 1, se si può chiamare così, secondo me, l'ho detto pubblicamente, non ho cambiato idea, sono provvedimenti molto pesanti che non avevano il tratto dell'equità necessaria, perché alla fine c'è un incremento della pressione fiscale, perché la reintroduzione dell'ICI con tutte le conseguenze del caso, l'annuncio dell'aumento dell'IVA che ancora non c'è stato,
ma ci sarà.
E poi la cosa che ho trovato del tutto, per un verso incomprensibile, dall'altra parte anche iniqua, è l'intervento sulle pensioni.
Io trovo invece la cosa migliore che ha fatto, pensi un po'.
Guardi.
Cioè l'aumento dell'età pensionale, lasciamo perdere la cosa dell'inflazione.
No, non sto parlando dell'età pensionale,
sto parlando
del valore.
Però il valore, è, come lei sa, è solo temporanea questa cosa qua, non sarà per sempre il valore sul coso, no? Il valore
no,
sulla...
scusi. Quest'anno l'inflazione sta aumentando.
L'indicizzazione.
La rivalutazione finale a fine anno delle pensioni. Quest'anno l'inflazione sta aumentando, in queste settimane.
Sì.
Se guardiamo il valore assoluto, sono piccoli numeri. Se guardiamo la percentuale, sono grandi numeri. Lei, un lavoratore dipendente, un professionista, un commerciante, hanno gli strumenti per ritoccare verso l'alto il loro reddito, soprattutto quella quota che deriva dal lavoro. Un pensionato non ha niente, aveva solo quella cosa lì. Vuol dire che l'anno prossimo, se l'inflazione arriva al 3%, i pensionati che hanno 1.400 euro lordi, cioè pensionati che prima facevano l'operaio o l'impiegato, avranno una perdita secca del potere d'acquisto.
E le liberalizzazioni servono o non servono, secondo lei?
Le liberalizzazioni, come vengono chiamate, anzi opportunamente Monti poi le ha chiamate in modo diverso, aumentare le condizioni per la concorrenza, è cosa giusta. Però? Però anche lì non si comincia dai tassisti.
Cioè i tassisti vanno, la sinistra, il centro-sinistra dovrebbe appoggiare, guardi, la battaglia dei tassisti, secondo lei?
Quando ero sindaco a Bologna,
sì,
ho aumentato il numero di licenze dei tassisti bolognesi.
E loro l'hanno accettato?
Sì, ho fatto l'accordo con loro.
Come no, lei ce l'ha fatta, Veltroni no.
Sulle tariffe, no, Veltroni l'ha fatto.
Sì, no, ma Veltroni ha avuto le proteste però.
Abbiamo fatto una cosa molto semplice. Abbiamo parlato con loro, che il governo arrivi a parlare adesso con i tassisti, dopo che da 15 giorni c'è in Italia la reazione violenta dei tassisti.
Però non è servito a niente a parlare, perché oggi a Roma succede casino, cioè vuol dire loro
io credo che ci siano le cose vanno fatte con un minimo di ordine. Vuoi fare un intervento, benissimo, spiega agli interessati qual è la ragione dell'intervento, se possibile cerca con loro la modalità, la soluzione.
E se non vogliono, tu lo vuoi fare lo stesso?
Lo fai lo stesso, ma lo fai dopo, prima ti misuri con loro, ed è possibile che nel confronto vengano anche soluzioni diverse da quelle che hai immaginato tu. Che possono.
Cioè Bersani avrebbe dovuto appoggiare la
batteria. Io però semplifico: tra i tassisti e il governo Monti, lei con chi sta? Lo so che è una cosa molto semplicistica, anche un po' giornalistica. No. Però sta con i tassisti, mi sembra di capire, perché no, il governo ha sbagliato metodo.
C'è un problema di metodo, ma spesso il metodo è anche sostanza.
Quindi,
perché io non credo che sia impossibile avere il consenso delle categorie, ad esempio in questo caso, ad aumentare le licenze.
Bah, insomma,
ovviamente
a Roma mi sembra impossibile. Comunque.
Beh, se lo si fa in una fase molto complicata come questa, dove c'è l'onda della disoccupazione, il calo dei consumi.
È comprensibile l'atteggiamento dei tassisti, chiaro che secondo lei, non le violenze, immagino.
No, assolutamente.
Per però carità, è comprensibile questa rivolta dei tassisti?
La rivolta, la resistenza, io la chiamerei
così. Lo sciopero selvaggio.
No, lo sciopero selvaggio è un'altra cosa. Io penso che tutto ciò che è fuori dalla regola, dunque.
Ma sa, sullo sciopero dei tassisti si discute, perché in realtà non è ammissibile. Loro dicono la macchina è rotta quando li incroci, cioè ci sono varie escamotage.
So per esperienza, perché me ne sono occupato per qualche settimana nella mia vita, che quando fai uno sciopero, fai un'iniziativa qualsiasi, è meglio avere il consenso e la simpatia degli utenti e non colpirli, certo, a tradimento.
Dunque sbaglio.
Dunque avere. No, io dico
tatticamente,
che
lei da sindacalista di una grande esperienza, e fare irritare le persone come sta avvenendo a Roma e come avviene in molte città.
Fare irritare l'utente è sempre un danno per chi promuove l'iniziativa.
Esatto.
Questo è fuori di dubbio.
Senta, Cofferati, allora
diamo un termine al governo.
Un termine al governo.
No, diamo un termine.
Il governo Monti ha un termine.
Buttiamola così.
2013.
A 2013.
Sì.
Non prima.
No, non credo.
Ma secondo lei
la
dovrebbe...
sinistra come ne uscirà dal governo Monti? Perché qui ci sono incontri a tre, A, B, C, Alfano, Berlusconi, no,
Bersani.
Bersani
e Casini.
Secondo me le forze politiche che hanno votato la fiducia al governo Monti, per ragioni che sono insite nella fiducia e nella scelta, sì, di sostenere un governo come questo, lo porteranno fino alle elezioni, sì, politiche.
È un bene o un male questo?
Il problema vero sarà... secondo me, insomma, diciamo la difficoltà maggiore, sì, sarà l'ultima parte,
sì, della, è certo,
perché ad un certo punto per le forze politiche che lo sostengono comincerà anche il tempo della campagna elettorale,
sì,
della collocazione rispetto ai temi che il governo sarà costretto ad affrontare, e lì non potranno avere posizioni sostanzialmente convergenti o mediabili.
Immagino che
dovranno avere
chissà.
Beh, se fossero convergenti avremmo già il governo del dopo.
Chissà, qualcuno Casini lo immagina, per esempio.
Mi pare improbabile.
In una coalizione con Casini ci starebbe lei, per esempio? Oppure si sente molto distante da Casini?
No, sono distante, ma in una coalizione ci potrei stare tranquillamente.
Col PDL è più difficile.
Il problema non è Casini. Casini, peraltro, ha qualche interesse visibile a cercare di stimolare gli uni e gli altri, il PDL e il PD.
E Confini lei potrebbe starci?
Beh, se sta con Casini, sta anche con Fini.
Sì, potrebbe essere, potrebbe non essere, perché il destino del terzo polo mi pare anche questo tutto in divenire.
Discussione. Cioè.
Dunque, ci sono molte cose che possono capitare da qui ad allora. Quello che mi pare improbabile, che considererei comunque un limite gravissimo della politica italiana, è una convergenza tra portatori di idee molto diverse tra di loro, perché adesso siamo in questa situazione necessitata, di emergenza. Però i due schieramenti,
sì,
il terzo polo è parte dell'uno e parte dell'altro,
sì,
alla partenza voglio dire, ma i due schieramenti si sono contesi il consenso degli italiani su proposte politiche non diverse ma opposte in qualche circostanza.
Più o meno, insomma, sì. Sì.
Beh, in qualche caso
qualcuno dice che è stata una forzatura del bipolarismo italiano questa qua. Insomma, che in realtà, credo cambiando la legge elettorale in maniera un po' più proporzionale, questa cosa potrebbe essere evitata.
No, io credo nel bipolarismo, ma poi, siccome è sempre il merito quello che diventa...
Dunque lei è contro, derimente, per esempio, un'idea di legge elettorale proporzionale?
Sì, 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 io credo che occorra rafforzare l'idea del bipolarismo. Penso che il referendum sarebbe stato utilissimo.
Utilissimo. Lei vede come Di Pietro complotti, eccetera.
No, no, nessun complotto, però.
C'è un caso, il fatto che favorisce la tenuta del governo.
Allunga la vita al governo, su questo non c'è dubbio.
Oggettivamente, ma non tanto la vita, se intendiamo la tranquillità,
la navigazione
lo fa vivere, diciamo, meglio, ecco, ma con Pietro, un problema in meno.
Di Pietro, che lei penso consideri ancora un suo alleato,
lo è oggettivamente,
non in questo governo naturalmente, nella vita precedente.
Mi fermo alla vita precedente. Cioè,
adesso questa vita che cos'è? Una sospensione,
un limbo,
una come la può definire? Una situazione irreale.
Cioè che Monti è una sorta di Caron dimonio? Possiamo usare questa metafora dantesca?
Non so cosa traghetterà.
Ma è un Caron dimonio o no?
E soprattutto Monti, dove li depositerà.
Però che cos'è? Come vive questo periodo? Come una sorta di un po' di sospensione della democrazia, sì, diciamo la verità.
È una fase anomala della vita della politica italiana, perché la politica ha rinunciato ad una parte del ruolo che gli dovrebbe essere normalmente
assegnato. Lei non parla di sospensione delle regole?
No, peraltro io ero dell'opinione, isolatissimo quasi, nella mia parte politica, che sarebbe stato più utile andare a votare, e l'ho detto.
Sì.
Dunque, una volta però che siamo, si decide, d'accordo, che la strada è un'altra... Bisogna percorrerla fino in fondo, cercando di trarre il massimo di vantaggio e di ridurre gli eventuali
danni. PD come ne uscirà? Ne può uscire distrutto con le ossa rotte da questa vicenda?
Il PD può pagare dei prezzi se ad un certo punto le politiche che il governo sarà chiamato a realizzare diventassero politiche
di destra,
negative,
diciamo,
pesanti.
Beh, per ora
non
che voto
diamo?
Cioè, per ora le ossa quanto sono rotte? C'è una frattura multipla?
No, ho detto che la prima parte dei provvedimenti, diciamo, quella fatta, poi adesso ci sono quelli annunciati, secondo me è stata per un verso inefficace, con qualche tratto di iniquità. Inefficace, poi prima non ho finito il ragionamento che stavo facendo. Noi stiamo vivendo una fase drammatica, anzi sottovalutata, di crisi economica, con tutte le ricadute sociali che questo ha. I primi mesi di quest'anno saranno durissimi per milioni di italiani. Quando agisci sulle pensioni come ha fatto, parliamo del valore delle pensioni,
non dell'aumento riforma, dell'età pensionabile.
Quando aumenti le tasse, perché così è stato fatto oggettivamente, hai come rimbalzo l'aumento dei prezzi e delle tariffe. Vuol dire che deprimi la capacità di consumo di milioni di famiglie italiane.
Dunque, voglio dire, la cosa...
Ergo, ci sarà un contributo oggettivo alla mancata crescita, mentre invece noi avremo bisogno di politiche per la crescita.
Dunque il PD ne può uscire con le ossa rotte, questa non c'è dubbio.
Il PD corre dei rischi, dipenderà molto da come saprà condizionare, senza,
per adesso molto poco mi sembra,
al momento
mi dica la verità, per adesso
sulla prima fase ha ottenuto qualche risultato non irrilevante dal punto di vista del principio. La parte più
del principio. Cioè, nei fatti
dei capitali scudati, mai si era intervenuti su un capitale scudato. Poi,
però sul resto
secondo me si poteva fare, era necessario fare di più.
Conosce Farouk lei?
Farouk.
Conosceva? No, è la nuova campagna del PD, no? Ha visto questa difesa? Conosci Farouk?
Ho visto dei giornali.
Farouk,
ne conosco un paio.
Un giudizio lapidario di Cofferati su questa campagna elettorale del PD. Conosci Farouk? Non mi guardi
la
così.
Faccia che voi non vedete
è che non c'è la televisione, cioè, mi guarda, sorride con questo,
Che voto diamo? 3.
Voi ascoltatori non potete vedere la
faccia 3-4
di Cofferati che sorride, si sistema gli occhiali.
Bene, 3.
E poi?
3 va bene.
Non parla, non conosci Farouk, la campagna
4
e la radio Cofferati non la vedono da casa con le pagine
4 diamo un voto 4 questa campagna.
Conosci Farouk?
Anche nella vostra attività di giornalisti radiofonici qualche elemento di novità ogni tanto
il silenzio,
c'è il silenzio,
il silenzio
meglio, allora, meglio stare zitti, meglio stare zitti,
rifacciamo la data. Conosci Farouk?
Il silenzio
è oro.
No, il silenzio significa molto in questo caso. Meglio stare zitti. La traduciamo così. Siamo autorizzati a tradurla così? Meglio stare zitti?
Nessuna autorizzazione da nessuno.
siamo qui. Lei ha conoscenza dello, del, lo scherzo che ha fatto il signor Parenzo al signor, insieme abbiamo fatto naturalmente, la mente sono io, il braccio lui, scherzo naturalmente al signor Cosentino.
No, io sono il braccio veramente, l'esecutore, signor... l'utilizzatore finale la sua intelligenza.
No, non è così. Cioè, andiamo a chiamare, ogni tanto imita Bossi.
Le fagli sentire un pezzettino sul cofferato. Ce l'abbiamo. Magari. Forse ce l'abbiamo dalla regia di Milano, no?
Un pezzettino.
Riccardo Poli. Bisognerebbe cominciare a fare...
No, c'è anche Laura Marchesi.
Laura Marchesi, Riccardo Poli e Laura Marchesi.
Allora, mandateci un pezzettino di Cosentino intercettato dal finto Bossi. Ormai è finito dappertutto. Ce l'abbiamo? Sì o no?
Nicola, pronto, ciao, come stai?
Buonasera, bene, bene.
E volevo salutarti, volevo dirti che questa telefonata deve rimanere tra noi, perché
sì. Cioè,
sono contento alla fine di come è andato il voto. Adesso c'è il problema con Maroni, con Bob.
Io non finirò mai di ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché sei stato decisivo per evitare una zozzeria, insomma, che stavano ulteriormente portando su di me, ma in particolare sulla PDL Campania. Ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere.
È la vita.
E poi si è
Marachelle, bischierate, come
avete
il grande.
Se Monti si candidasse a qualcosa, non so a che cosa dopo il 2013, sì. Sarebbe un'anomalia o sarebbe una cosa normale? Lei se lo aspetta?
No, anomalia no. Perché alla fine di questo percorso, quello che secondo me arriva fino al 2013, Monti, così come altri componenti del governo,
ce lo vede presidente della Repubblica, candidato alla presidenza della Repubblica,
potrebbero tranquillamente decidere di fare un'esperienza più direttamente politica. Io peraltro, come ho detto anche di recente, non credo al governo tecnico, non esiste in natura un governo tecnico.
E che governo è questo qua?
È un governo politico, ma
di solidarietà nazionale, così
è un governo,
una specie di solidarietà nazionale.
Siccome viene sostenuto da uno schieramento molto ampio, e quello schieramento è politico, è un governo che ha una delega dalla politica a svolgere funzioni che la politica non riesce a svolgere. E peraltro poi
è come se i politici si nascondessero, si vergognano.
Hanno fatto un passo indietro o sono rimasti fermi, hanno mandato un passo avanti.
Ma si vergognano un po' di farsi vedere in sedia, perché non fanno?
No, non è questo. Però hanno deciso che questa era la strada da scegliere in un momento di difficoltà.
Ma lo vede candidato al Quirinale Monti?
Ma io penso che una personalità come quella del professor Monti possa anche decidere di ripresentarsi come presidente del Consiglio. Ovviamente collocato in qualche schieramento.
No, lei non lo vede?
Lo deciderà lui.
No, ma non lo vedrebbe?
Ma, il professor Monti, peraltro, non... oggi è presidente del Consiglio, ma è stato candidato per la presidenza del Consiglio, come saprete, anche in un momento lontano, come quando, dopo la crisi del primo governo Berlusconi, il presidente Scalfaro considerò Lamberto Dini e lui come possibili candidati, poi Berlusconi scelse Dini. Queste storie, ma
è un uomo di destra, per esempio, cioè per le sue, per
un conservatore.
So che no, ha una cultura e una formazione
liberale,
lontana
dalla sua. Per
collocare un liberale di questi tempi è molto difficile. Io guardo al Parlamento, vengo dall'altro. I liberali sono una formazione.
Diciamo che è un conservatore.
Non necessariamente un liberale conservatore.
Lei potrebbe stare insieme in una coalizione con Monti? Cioè, ci sta naturalmente anche adesso, però in futuro se si presentasse
leader di una coalizione
ci sta gioco forza, diciamo la verità.
Per il futuro il tema sarà dove si colloca il professor Monti, perché io non penso che quando si arriverà alle elezioni si potrà nemmeno lontanamente immaginare una dimensione apparentemente tecnica, perché a quel punto al cittadino dovrei far votare partito e un candidato.
Senta, voglio concludere così: se il governo tocca l'articolo 18, cosa succede? Tocca in senso
che lo vuole modificare.
Modificare nel senso che sappiamo.
Sì, di toglierlo. Ma io penso che
di toglierlo, di aumentare.
Ci sarà una reazione molto forte di quelli che adesso fanno il mestiere che facevo io un tempo.
Lei se lo auspica naturalmente.
Ah, certamente. Io credo, l'ho detto in tempi non sospetti, l'articolo 18 rappresenta oramai la civiltà nel lavoro.
Perché chi lo tocca, rompe, che ne so, viola una regola.
toglie dignità al lavoro.
Toglie dignità al lavoro. Nei paesi in cui non, questa cosa non c'è, sono meno degni.
Nei paesi nei quali non c'è una norma come quella che abbiamo noi, ci sono situazioni e condizioni diverse che sono figli di una storia. L'articolo 18 non nasce a caso. Peraltro nasce con un governo, se usiamo lo schema che abbiamo utilizzato qualche secondo fa, dove il Presidente del Consiglio era un democristiano, il Ministro del Lavoro pure. No? Dunque non era... E il PC si astenne sul testo della legge 300. Dunque,
cosa dovrebbe fare il PD?
Uno schieramento che non era particolarmente progressista per l'epoca.
Il PD cosa dovrebbe fare se si tocca l'articolo 18?
Il PD è diviso su questa cosa.
Reagire e chiedere esplicitamente
anche lasciare il governo
al presidente del Consiglio e al Ministro del Lavoro di non farlo.
E anche togliere l'appoggio al governo Monti.
Ma no, guarda che se il PD, per come sono le condizioni adesso, formalmente dovesse chiedere di non intervenire su quella materia, non vedo come Monti potrebbe far diversamente.
Ecco, questo è interessante.
Se quindi può condizionare il PD il governo?
Se il PD chiede una cosa del genere... Ma
penso proprio di sì.
Bene, grazie. il silenzio però era fantastico.
Pensavo di sì, e poi è stato un sorriso.
Il silenzio sulla campagna del PD era...
Lei conosce comunque Farouk, no? Sì, no,
sì, conosce sempre Farouk.
Se conosce Farouk.
Conosce.
Almeno tre ne conosco.
Almeno tre ne conosco. Bene. Ci sentiamo domani 18:30, rimandiamo. Ottimo. Corrado, provincia di Siracusa, Marco da Piacenza, Sergio da Alessandria.
Ma domani siamo a Roma, possiamo dire
Salvo
con chi
da Catania. Non dire niente, io non so dove sono domani. Come ci sentiamo domani 18:30. Io, non voglio far sapere dove sono domani.
Io voglio dire dove sei.
A domani.
Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Radio 24. La passione si sente.